Buonasera a tutti voi radioascoltatori e benvenuti sulle frequenze di Radio Mater per un nuovo appuntamento di Retrovile, un salvagente per coppie in difficoltà. Questa bellissima canzone di Neck, Perdonare, sigla del nostro programma, rappresenta bene il senso delle testimonianze che cercheremo di condividere con voi ogni mese. Anche oggi parleremo di matrimonio, di amore, di crisi, di difficoltà, ma anche di guarigione e dell'importanza del matrimonio come sacramento. Con noi oggi pomeriggio padre Francesco Panizzolo, francescano conventuale, originario della provincia di Venezia, frate dal 1997 e sacerdote dal 2005. Dopo gli studi in diritto canonico esercita il suo ministero a Padova nel campo dell'insegnamento e in quello del tribunale ecclesiastico. Qui sperimenta le delusioni e i fallimenti di tanti matrimoni e grazie a Retrovile dal 2013 si occupa di formazione e sostegno alle coppie in difficoltà. Vive a Roma e lavora in Vaticano. Ben trovato padre Francesco.
Grazie, buonasera.
Questo nome mi metterà in difficoltà. Ah, Papa Francesco.
Immagino.
Quale brano della parola ha scelto per introdurre la puntata di oggi?
Sì, questa sera ho pensato a un brano tratto dal libro del profeta Osea. Ve lo leggo. Oracolo del Signore. Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese di Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio padrone. In quel tempo farò per loro un'alleanza con gli animali selvatici e gli uccelli del cielo e i rettili del suolo. Arco e spada e guerra eliminerò dal paese e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore. Io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. La terra risponderà al grano, al vino nuovo e all'olio, e questi risponderanno a Israele. Preghiamo. O Padre, guarda con bontà alle coppie che hanno sete di deserto, dove tu parli al cuore. Insegna loro il silenzio del deserto perché possano farsi ascolto e dona loro di aprire il cuore al loro coniuge per poter usare ancora parole di amore come nei giorni della giovinezza, quando tutto era nuovo e ricco di vita, perché tutto veniva da te, che sei benedetto e glorioso, eterno e santo, per tutti i secoli dei secoli. Amo.
Grazie Padre Francesco per questa preghiera. Oggi parleremo di comunicazione e ascolto, due aspetti fondamentali della relazione matrimoniale, e lo faremo grazie alla testimonianza di Carlo e Patrizia, sposati da più di 40 anni, vivono a Padova, hanno tre figli e cinque nipotini. Hanno partecipato al weekend di Retrovile nel 2015. Carlo e Patrizia, benvenuti.
Buonasera, buonasera a
Buonasera, buonasera.
tutti.
Entriamo nel vivo della trasmissione. Carlo, vuoi raccontarci come hai conosciuto Patrizia?
Certo, è passato un po' di tempo. Patrizia era la sorella di un mio compagno di scuola. Frequentavo per amicizia la sua casa e un giorno, quando l'ho vista per la prima volta scendere dalle scale, è stato un colpo di fulmine. Poi, durante il fidanzamento, nei primi anni del matrimonio, tutto era stupendo. La nascita della nostra prima figlia mi ha fatto sentire trionfante. Essere padre era uno dei miei desideri. Quando sono nate le altre due figlie, abbiamo consolidato in questo modo ulteriormente la nostra unione con Patrizia.
Spesso a causa dei molti impegni lavorativi rimane poco tempo per dialogare, comunicare, dedicare ascolto all'altro. Questo potrebbe essere l'inizio di un allontanamento nella coppia.
Certo, noi all'inizio il tempo che riuscivamo a dedicare al dialogo non era comunque molto, a causa dei nostri lavori, della scuola serale che Patrizia a quel tempo frequentava, ma eravamo innamorati e questo ci bastava. Dopo la nascita delle bambine mi si è presentata un'opportunità di crescita professionale che avrebbe risolto i nostri problemi economici di casa. Parlandone con Patrizia abbiamo deciso di cogliere questa occasione che avrebbe comunque richiesto una mia maggiore disponibilità nel lavoro. Col passare degli anni il mio impegno sul lavoro è stato crescente. Ero fuori casa per molto tempo e quando tornavo vedevo Patrizia completamente dedicata alle figlie e mi sentivo solo. Mi sono reso conto che il dialogo tra noi si stava riducendo a causa dei ritmi della nostra quotidianità. Vivevo come un dovere i compiti della famiglia, non partecipavo alle decisioni di quanto accadeva, dalle spese all'educazione delle figlie. Mi vedevo incompreso ed estraneo. Mi sentivo solo e mi isolavo da loro, evitando il confronto per la paura di conflitti e incomprensioni.
Carlo, questo allontanamento ha avuto ripercussioni anche nella vostra intimità?
La nostra intimità, in effetti, ha iniziato a crollare. Un muro ci divideva. Non comprendevo l'atteggiamento di chiusura al dialogo di Patrizia. Tra noi si era creato un muro e questo ci allontanava. Vivevo con difficoltà anche la nostra relazione sessuale, non riuscivo a esprimere i miei bisogni. Provavo un sentimento di esasperazione. Abitavamo sotto lo stesso tetto, ma quando ero in famiglia facevo vita da separato in casa, mi rinchiudevo nello studio con la scusa del lavoro, evitando il più possibile le conversazioni con Patrizia. Poi nostra figlia ebbe un grave incidente stradale e per affrontare il difficile momento ho messo da parte i problemi che ci dividevano. In seguito, il ricovero in ospedale e le lunghe cure necessarie per la guarigione hanno destabilizzato gli equilibri familiari. Patrizia era dedita all'assistenza ed io mi sentivo inutile. Non trovavo il coraggio di confidare a Patrizia il mio stato d'animo per paura di apparire debole. Mi sentivo frustrato e questa frustrazione è sfociata in episodi d'ira. Usavo il sarcasmo, l'ironia, in ogni occasione anche banale, per manifestare la mia rabbia. Aspettavo infine con la crescita delle figlie il ritorno di mia moglie per ricreare un secondo periodo di intimità simile ai nostri inizi. Poi sono subentrati ulteriori impegni nel seguire i miei genitori anziani e i nipotini. Il nostro rapporto si è maggiormente deteriorato e i sentimenti di rabbia mi condizionavano.
Patrizia, Carlo racconta il vostro incontro come un colpo di fulmine. Tu cosa ricordi di quei momenti?
Ricordo che ero molto giovane quando ho conosciuto Carlo. Mi sentivo attratta, desiderosa di frequentarlo e conoscerlo meglio. Dopo 2 anni di fidanzamento decidemmo di sposarci. Io stavo molto bene insieme a Carlo. Quando nacque poi la nostra prima bimba mi sono sentita piena di gioia, tanto poi che ho cercato intensamente la nascita delle altre 2 figlie. Io ritenevo di aver raggiunto la completezza e la gratificazione. Mi sentivo proprio appagata, mi vedevo unita a Carlo, perché era la famiglia che sognavo con molti bambini.
Patrizia, Carlo ci ha raccontato che era spesso fuori per lavoro e tu rimanevi sola a occuparti delle 3 figlie piccole. Come ha inciso questo nel vostro rapporto?
Il poco tempo che ci rimaneva per noi come coppia non era sufficiente a ristabilire un dialogo. Si era trasformato in uno scambio di messaggi tramite biglietti post-it o consegne. La nostra comunicazione si riduceva giorno dopo giorno. Poi io vivevo la sessualità in modo forzato, anche a causa di una molestia subita nell'infanzia. Mi sentivo imbarazzata, ansiosa, ma non mi ero aperta a Carlo su quanto accaduto, per paura che lui respingesse i miei sentimenti, oppure non gli importasse nulla di quello che provavo in certe situazioni.
Quali comportamenti percepivi da parte di Carlo tali a chiuderti al dialogo e anche alla comunicazione a un certo punto?
Percepivo in lui comportamenti ironici, sarcastici, a volte scatti di rabbia, e io mi chiudevo gradualmente al dialogo, alla comunicazione e anche alla sessualità con proprio Carlo. E questo contribuiva nello sentirmi anche sfiduciata nel continuare a cercare un dialogo. Mi sentivo umiliata. Poi, come ha detto Carlo prima, c'è stato questo grave incidente stradale della figlia, dove tutti abbiamo sofferto molto, ma anch'io ho sofferto molto. Mi sono sentita proprio incapace di gestire i molti squilibri generati nei rapporti familiari. Io mi sono dedicata ancora di più completamente alle figlie e ascoltavo Carlo quel tanto che bastava per preparare la mia risposta, invece di comprenderlo oltre le sole parole. Vedevo il nostro matrimonio deteriorarsi. Mi sentivo afflitta, spaventata per un futuro, fino a maturare proprio la decisione di separarmi.
Adesso ascoltiamo un brano musicale di Fiorella Mannoia e siamo ancora qui.
E le sillabe stanotte camminano da sole e diventano parole. E si alzano nel vento, ci prendono per mano e ci portano lontano. Così infrangono le onde e si sciolgono i ghiacciai. Una notte come questa tu non l'hai vissuta mai. E siamo ancora qui. La terra e lo sguardo verso il cielo, proveremo anche a volare. Se la vita ci consuma, resta un angolo del cuore dove ancora puoi sognare. Se ritornano le onde, così torneremo noi. In una notte come questa tu non mi perderai. E siamo ancora qui, un universo che respira, e io ti voglio amare finché la terra.
Carlo e Patrizia, le vostre grandi difficoltà sono state l'assenza di comunicazione e di ascolto. Come siete riusciti a ricostruire questi aspetti fondamentali per la vostra relazione?
Sì, Patrizia ha tentato di coinvolgermi in esperienze di riavvicinamento, ma io mi sono rifiutato nella convinzione che potessimo comunque procedere lo stesso, ma questo ha ulteriormente peggiorato la situazione della nostra relazione. Quando Patrizia mi ha detto che non voleva continuare questa vita matrimoniale e preferiva la separazione, mi è crollato il mondo addosso. Mi sono sentito sconfitto. Come ultimo tentativo, Patrizia mi ha proposto di partecipare al weekend di Retrovile, che le era stato consigliato dalla sua psicologa. Retrovile è stato fondamentale. Mi ha permesso di dare una svolta nel mio matrimonio tramite l'apprendimento di un metodo corretto di dialogo e ascolto, che prima erano inesistenti, come dicevamo. Ho preso consapevolezza dei miei comportamenti sbagliati tramite il dialogo e l'ascolto con Patrizia. Questo mi ha aiutato a portare dei cambiamenti e spinto a controllarmi, evitando il sarcasmo e l'ironia che distruggevano la relazione e il nostro ascolto. Quando per lavoro mi assentavo più giorni da casa, avevo l'abitudine di non chiamare. Ora, tutte le sere, ci telefoniamo e, seppur lontani, comunichiamo con trasporto e entusiasmo. Con il dialogo appreso in Retrovile, riesco a trasmettere in modo corretto le mie difficoltà, i miei bisogni. Comprenderci, rispettarci, fare il possibile per andare incontro ai bisogni dell'altro, ha fatto riemergere quell'intesa e condivisione profonda con mia moglie, e questo mi gratifica. Ora mi sento compreso e mi vedo rispettato.
Patrizia, quanto è stato importante il programma di Retrovile nella ricostruzione di un dialogo tra voi?
Retrovile è stato molto importante. Attraverso questo programma ho preso consapevolezza che ci sono modi diversi per comunicare, cioè riuscire a comunicare a Carlo i fatti accaduti, dove mi sono sentita umiliata e ferita, è stato un passaggio doloroso, ma poi ho visto l'apertura e l'ascolto con Carlo, mi sono sentita accolta e fiduciosa. Ascoltare poi le sue confidenze, che non aveva mai manifestato così apertamente nei molti anni che abbiamo vissuto assieme, è stato salutare proprio per la nostra relazione. Dopo essermi aperta e aver parlato a Carlo dell'abuso subito, mi sono sentita accolta. Ora è cambiato il nostro rapporto, percepisco la sua tenerezza e la nostra unione ha ricominciato a crescere. Proviamo gioia nell'ascoltarci con il cuore. E come suggerito dal programma di Retrovile, ho iniziato a cambiare alcune piccole abitudini. Al contrario di prima, quando evitavo per esempio di fare colazione assieme, ora dedico questo momento al dialogo e all'ascolto, per iniziare proprio la giornata insieme al meglio, condividendo gli impegni quotidiani. Un altro esempio, quando nascono delle incomprensioni, cerco di evitare il silenzio prolungato, di alzare un muro, affrontando invece con Carlo il problema alla ricerca di una soluzione comune. Ecco, questi piccoli primi cambiamenti di avvicinamento hanno dato spazio poi a confidenze più importanti per la nostra unione, per la crescita proprio della nostra unione. E attraverso il vero ascolto, Carlo mi ha comunicato il suo bisogno di essere reso complice nelle decisioni, di sentirsi apprezzato, per riprendere anche il ruolo di padre da cui si vedeva escluso e io lo escludevo. La vita poi continua a presentarci situazioni diverse, ma grazie al ritrovato dialogo e ascolto riusciamo ad affrontarle ora nel modo più corretto.
Padre Francesco, che bella questa testimonianza di Carlo e Patrizia. Ci danno speranza che è possibile ricominciare. Adesso ascoltiamo la parola di Dio che da lei è scelta e commentata.
Sì, effettivamente sono parole che danno speranza. Ecco. E io vi voglio proporre un brano tratto dal primo libro di Samuele, il capitolo terzo. Inizia così. Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni. Le visioni non erano frequenti. E quel giorno avvenne che egli stava dormendo al suo posto. I suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta, e Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele, ed egli rispose, «Eccomi». Poi corse da Eli e gli disse, «Mi hai chiamato, eccomi». Egli rispose, «Non ti ho chiamato, torna a dormire». Tornò e si mise a dormire. Ecco, io penso che l'uomo ricerchi Dio continuamente, e anche da sempre direi, solo che magari non sempre lo fa nel modo giusto o cercando magari nel posto giusto. Abbiamo sentito anche da questo libro di Samuele, appunto, sente un richiamo interiore, la sete di qualcosa di superiore, ma non sa darsi risposte da solo. Ecco, Sant'Agostino direbbe che questa ricerca è scritta nel suo cuore, tanto che il nostro cuore non trova pace finché non riposa in lui. È come se fosse il nostro DNA proprio che ci porta a fare questo. E anche Dio, però, ricerca continuamente l'uomo. Ecco, mi vengono in mente le prime pagine della Bibbia, dove troviamo proprio che scende sulla terra, nel giardino dell'Eden, a ricercare Adamo. Ecco, il fatto è però che non sempre trova orecchi aperti all'ascolto, ma quando questo succede nascono meraviglie, ecco. Nella storia, per esempio, dei patriarchi, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, nella storia di Mosè, di Samuele, di Geremia, dei discepoli che lasciano tutto per seguire Gesù e danno anche la vita per lui, nella storia di tanti santi e ancora oggi è la storia della Chiesa. È una ricerca reciproca, quindi, che ha già portato ad una scoperta reciproca, però direi che ha anche bisogno di essere sempre attuata. Ricerca e scoperta, in fondo, non sono mai date una volta per sempre, perché finché siamo su questa terra, almeno, il nostro cuore, appunto, è inquieto. E sempre abbiamo bisogno un po' di convertirci, cercare e trovare il Signore. Ecco, questa ricerca, però, ha bisogno di alcuni ingredienti fondamentali. Secondo me questi sono il silenzio, l'ascolto e la parola.
Padre Francesco, sappiamo che la vicenda del giovane Samuele non è finita qui. Sembra quasi che nel brano appena sentito tra lui e Dio non ci si capisca.
Mi sa che è proprio così, ecco, in fondo, almeno in questo pezzo di brano, ecco, diciamo, in queste prime righe. E infatti il testo continua così. Ma il Signore chiamò di nuovo Samuele. Samuele si alzò e corse da Eli dicendo, mi hai chiamato, eccomi. Ma quello rispose di nuovo, non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire. In realtà Samuele, fino ad allora, non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo, «Mi hai chiamato, eccomi». Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele, «Vattene a dormire, e se ti chiamerà dirai, parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta». Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte. «Samuele, Samuele!» Samuele rispose subito, «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Allora il Signore parlò a Samuele. Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Ecco, credo che sia importante, certo, dicevamo, magari c'era un'incomprensione, no? Però questa incomprensione è stato possibile un cambio attraverso il silenzio e una guida. Solo il silenzio permette di fare verità su noi stessi e di conseguenza apre anche, direi, all'ascolto, al dialogo. Samuele, per esempio, appunto abbiamo sentito, sente la voce del Signore che lo chiama nel silenzio della notte. Prima avevamo sentito anche quel brano del profeta Osea che dice che il Signore porterà Israele e il suo popolo nel deserto per parlare al suo cuore. Il deserto è spoglio di tutto, è immagine appunto del silenzio e anche della ricerca di Dio. Ecco allora, dal silenzio nasce l'ascolto. Il silenzio è libertà dalle voci esterne, ma anche direi dalle voci interiori, da quelle continue distrazioni che invece di aiutarci ad accogliere la parola altrui ci fanno mettere nella bocca degli altri, ecco, direi, quello che noi pensiamo. Ecco, di questo parla anche Papa Francesco nella esortazione apostolica Gaudete Exultate sulla santità nel mondo contemporaneo. Lui dice proprio così: le continue novità degli strumenti tecnologici, l'attrattiva dei viaggi, le innumerevoli offerte di consumo, a volte non lasciano spazi vuoti in cui risuoni la voce di Dio. Tutto si riempie di parole, di piaceri epidermici, di rumori ad una velocità sempre crescente. Lì non regna la gioia, ma l'insoddisfazione di chi non sa per che cosa vive. Come dunque non riconoscere che abbiamo bisogno di fermare questa corsa febbrile per recuperare uno spazio personale, a volte doloroso, ma sempre fecondo, in cui si intavola il dialogo sincero con Dio? Ecco, direi che è in questo clima che si ha la possibilità del dialogo tra Dio e l'uomo e tra l'uomo e Dio.
Un dialogo fecondo, quello tra l'uomo e Dio, tra Dio e l'uomo. Riguardo il dialogo tra di noi e tra l'uomo e la donna, qual è la dinamica?
Ecco, io direi che il dialogo tra noi rispecchia le dinamiche del dialogo proprio tra l'uomo e Dio. Anche all'interno della coppia la dinamica in fondo è simile. Silenzio, ascolto, parola, sono l'anima del dialogo, ecco. Questo dialogo è l'azione che porta alla comunione. Sant'Agostino ha una pagina bellissima, secondo me, sul suo discorso su Giovanni il Battista. Dice così: la voce senza parola colpisce l'udito ma non edifica il cuore. E spiega qual è il procedimento. Vediamo in proposito qual è il procedimento che si verifica nella sfera della comunicazione del pensiero. Quando penso ciò che devo dire, nel cuore fiorisce subito la parola. Volendo parlare a te, cerco in quale modo posso fare entrare in te quella parola che si trova dentro di me, le do suono, e così mediante la voce parlo a te. Il suono della voce ti reca il contenuto intellettuale della parola, e dopo averti rivelato il suo significato, svanisce. Ma la parola recata a te dal suono è ormai nel tuo cuore, senza peraltro essersi allontanata dal mio. Ecco, penso che questo sia bellissimo, il rispecchio ogni dialogo, cioè il dialogo che c'è anche tra marito e moglie, tra uomo e donna, ma più in generale appunto ogni dialogo ha queste caratteristiche. Le parole vanno pensate e anche pesate, vanno direi amate perché portino amore, custodite anche perché conservino la relazione. Ecco, mi piace citare ancora Papa Francesco in Amoris Laetitia, quando parla del dialogo nella coppia, dice così: il dialogo è una modalità privilegiata e indispensabile per vivere, esprimere e maturare l'amore nella vita coniugale e familiare, ma richiede un lungo e impegnativo tirocinio. Uomini e donne, adulti e giovani, hanno modi diversi di comunicare, usano linguaggi differenti, si muovono con altri codici. Il modo di fare domande, la modalità delle risposte, il tono utilizzato, il momento e molti altri fattori possono condizionare la comunicazione. Inoltre è sempre necessario sviluppare alcuni atteggiamenti che sono espressione di amore e rendono possibile il dialogo autentico.
Grazie Padre Francesco per questi spunti davvero importanti. Il dialogo è una modalità privilegiata, indispensabile per vivere la vita coniugale, familiare, ma anche quella relazionale. Adesso ascoltiamo un altro brano musicale di NEC, Amarsi Piano.
Andarcene al mare, dormire in macchina se ti va, disegnare sui finestrini, mangiare dove ci capita. Te lo ricordi com'era la vita dentro le Polaroid, quando le città erano prati, quando era abbastanza sentirci noi e chiedersi come stai, rispondere tu lo sai, restare abbracciati un po' vestiti fino a sera. Ma guarda, ci siamo qui, lo so che fa paura. Amarsi ancora, o forse anche di più. Mi chiedo allora, dove ero io, dove eri tu? Amarsi piano, non perdersi mai più. Ci ritroviamo, dove ero io, dove eri tu? Nelle parole non dette, nella ragione che non si dà, nei biglietti in fondo alle tasche, nei risparmi dentro una scatola. Così tra foto ed armadi, la casa sembra scenografia. Ritorniamo due sconosciuti, ritorniamo per andare via. E credimi, non vorrei, magari nemmeno tu, che stavi gridando e non mi ero accorto prima d'ora. Ma guarda, ci siamo qui, in fondo è avere cura. Amarsi ancora, o forse anche di più. Mi chiedo allora, dove ero io, dove eri tu? Amarsi piano, non perdersi mai più. Ci ritroviamo, dove ero io, dove eri tu? E quando faceva più fretta, dove ero io, dove eri tu? E nella metà di ogni letto, dove ero io, dove eri tu? Portarti lontano, fermarci all'alba come nei film, e guardarti come nessuno, dirti amore mio, eravamo qui e ora siamo qui. Amarsi ancora, o forse anche di più.
Eccoci nuovamente insieme, speriamo che gli spunti di riflessione di padre Francesco aiutino le tante coppie in difficoltà a compiere quel primo passo verso la decisione di amare. E a questo proposito vogliamo raccontarvi che cos'è Retrovail. Retrovail è un programma nato nel Canada francese nel 1977 per dare una risposta positiva al crescente numero di separazioni e divorzi che affliggevano e affliggono il mondo, in particolare per aiutare le coppie a superare positivamente le difficoltà che incontrano. Retrovail, come dice il nome in francese, vuol dire portare le coppie a ritrovarsi nel loro matrimonio. Ma cos'è concretamente? È un'esperienza cristiana, un servizio esperienziale, ovvero un servizio che parte dall'esperienza diretta di coppie che hanno vissuto sulla loro pelle la crisi e la disperazione, ma grazie al programma di Retrovail hanno intrapreso un percorso di ricostruzione e guarigione del loro matrimonio. Questo servizio è offerto a tutte le coppie sposate, sposate civilmente o conviventi con figli, senza differenza di credo o affiliazione religiosa. Infatti Retrovail vuole essere un segno di speranza per tutte le coppie in difficoltà, in una società dove le uniche alternative proposte ai problemi di relazione sono la separazione o il divorzio. A questo proposito, l'esperienza di Retrovail ci dice che divorzio e separazione non sono irreversibili e che c'è una strada per tornare indietro e rivedere i valori sui quali si è fondato il proprio matrimonio. E il programma propone di percorrere questa strada alla luce della fede, con l'aiuto di tante coppie che condividono il loro cammino, testimoniando in forza del sacramento del matrimonio come superare le difficoltà. Il programma prevede un weekend e 12 incontri nei 3 mesi successivi ed è rivolto a tutte le coppie in crisi che pensano alla separazione o sono già separate, o più semplicemente a tutte quelle coppie che hanno smesso di discutere insieme i problemi e si sentono soli, freddi e distanti. Retrovail aiuta a scoprire anche il processo di ascolto, perdono, comunicazione e dialogo. Sono strumenti potenti nella riconciliazione tra gli sposi e per recuperare un rapporto di coppia sano e duraturo. Inoltre l'aiuto dato alle coppie per ricostruire il loro matrimonio, come abbiamo detto, passa attraverso la testimonianza di altre coppie che sostengono in questo modo la speranza che dal conflitto si può rinascere più forti. Adesso siamo arrivati al momento delle domande dei nostri radioascoltatori, domande per Carlo, Patrizia e anche per padre Francesco.
adesso vediamo se dalla regia, ecco, ne arriva una che devo dire spesso ci viene posta da coloro che ci ascoltano. Allora, per Patrizia e Carlo, durante il weekend avete dovuto condividere e raccontare la vostra storia davanti ad altre persone?
Cosa dici? Rispondo io, sì, rispondo io, sì, che ero quello che aveva maggiore difficoltà su questo argomento. Ho rifiutato per molto tempo qualsiasi tentativo di Patrizia nel coinvolgermi in progetti di soluzione della nostra crisi, proprio a causa di non voler raccontare ad altri i miei pensieri, soprattutto quelli più intimi. Ho accettato di partecipare al programma di Retrovoil perché mi era stato assicurato che nulla avrei dovuto rivelare di me stesso a nessuno, ma solo a Patrizia.
Ecco. Questo è importante, così chi ha posto la domanda può da questo punto di vista, ecco, essere anche tranquillo che tutto si risolve poi in fondo nella coppia. Padre Francesco, una domanda anche per lei. Che ruolo ha il sacerdote nel weekend Retrovail e perché c'è la presenza di un prete?
Il sacerdote, direi, la prima cosa è la presenza della Chiesa, ecco. Retrovail è il percorso cristiano e quindi è proprio la Chiesa presente attraverso il sacerdote. E Chiesa che ascolta, Chiesa che accoglie. E chiaramente c'è anche la presenza del sacerdote perché per i sacramenti, ecco, io penso in particolare l'Eucaristia, ma anche la confessione. Non è troppo raro, direi, che almeno la mia esperienza è stata questa, ecco, che quando si viene al weekend magari le coppie si accostano dopo tanto tempo alla confessione o anche al confronto, insomma, ecco, una confidenza. E potremmo dire proprio scaricano forse a volte mesi, anni, ecco, di tensioni e evidentemente anche delle loro fatiche più o meno buone, ecco. E quindi sì, è presenza della Chiesa e per la confessione.
Ecco, grazie. Adesso ci avviamo alla conclusione, ringraziamo anche le domande che sono state poste ai nostri radioascoltatori. Il tempo è quasi finito. Padre Francesco, vuoi concludere brevemente con una preghiera?
Sì, io avevo preparato la preghiera alla Santa Famiglia, siamo proprio nell'anno della famiglia Amoris Laetitia e credo che sia bello proprio concludere con questa preghiera rivolta a Gesù, Maria e Giuseppe. Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero amore, a voi fiduciosi ci affidiamo. Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole di Vangelo e piccole chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazareth, mai più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura e di divisione. Che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito. Santa Famiglia di Nazareth, fa che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, sui vostri cari e con voi rimanga sempre. Amen.
Ecco, ci abbiamo, grazie alle conclusioni, ringrazio ancora con grande calore Carlo e Patrizia per averci raccontato e testimoniato la loro storia e il loro percorso di perdono che speriamo possa essere un dono di speranza per chi ci ascolta. Grazie.
Grazie.
Un grande grazie anche a Padre Francesco per le sue parole e soprattutto per il sostegno alla comunità di Retrovail, quindi a tante coppie.
Grazie a voi.
Per chi volesse conoscere più da vicino o ritrovarlo, può chiamare il numero verde 800-123-958 solo da rete fissa e visitare il sito www.retrovile.it oppure scrivere una mail a info@retrovile.it. Io vi ricordo che ci ritroveremo ogni quarto sabato del mese, il prossimo appuntamento è il 24 aprile dalle 18 alle 18.45. Io ringrazio ancora i nostri radioascoltatori e la regia di Radio Mater, vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie.